24 mattino.
Ed eccoci, eccoci, venerdì 18 ottobre, le 8, 18 minuti e 26 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Eccomi, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Su Sinoir ormai abbiamo detto tutto, è stato ucciso, preso e ucciso da un reparto di militari israeliani, quasi casualmente, anzi casualmente, militari alle prime armi che stavano facendo un rastrellamento a Rafah e che così lo hanno beccato senza sapere chi fosse. Poi dopo due giorni hanno fatto delle verifiche, insomma non è stato ucciso ieri ma probabilmente l'altro ieri o due giorni fa. E così sui giornali di tutto il mondo c'è almeno una riga, ma ci sono, c'è anche sui giornali italiani, per esempio sul Riformista, che mette in dubbio la versione ufficiale di come è stato preso Sinoir. E spiego perché agli ascoltatori. Sinoir è stato preso a Rafah, e ai confini con quel varco Filadelfi di cui molto si è discusso, e aveva un sacco pieno di soldi, poi aveva armi, passaporti falsi, delle mentine, molti insistono che avevano delle mentine, vabbè. Chissà che dato curioso, vabbè, gli piacevano le mentine. E perché viene messo in dubbio? Perché questa versione, per via subliminale, polemizza con tutto quel mondo che per settimane o addirittura mesi diceva agli israeliani: non dovete andare a Rafah, no, Rafah va salvata, e poi il varco Filadelfi va restituito agli egiziani. Cioè è una cosa dal forte sapore politico, non so se è chiaro, no?
Sì, certo.
Cioè il mondo si ostinava a dirgli che non dovevano andare lì, e proprio lì, e proprio sui bordi di quel varco Filadelfi lo hanno pizzicato, come dire, vedete che sì, fosse stato per voi non l'avremmo trovato mai, perché si nascondeva esattamente nel posto dove voi mondo, voi anime belle che state in poltrona in Occidente o complici inconsapevoli di Hamas non ci volevate fare andare. Ti ripeto, il dubbio è che lo abbiano ucciso prima, perché poi ci sono questi due giorni prima di identificare, ti pare, se hanno un dubbio uno immediatamente, sì, essendo stato lui per oltre 20 anni prigioniero degli israeliani, hanno il suo DNA, hanno tutto di lui, capisci? Si fa in un attimo il confronto. Questa questione sui tempi e sul posto in cui lo hanno trovato fa a dubitare che un minimo di messa in scena, come l'uccisione del bandito Giuliano all'inizio degli anni 50 in Italia, che poi si scoprì che era stata fatta in altri momenti, in altri tempi, in altri modi. E
quindi
un
per capire, Paolo, il dubbio è che Israele possa aver dato una ricostruzione di comodo, cioè che gli facesse comodo politicamente, questo è il punto.
Certo, beh, gli fa molto comodo, perché effettivamente se è stato beccato da dei giovani che facevano rastrellamento casa per casa, cioè Israele, che tutti questi leader li ha uccisi in modo mirato, sapeva dove erano, e ormai sono una trentina che ne ha fatti fuori, guarda caso proprio il capo dei capi, quello più noto al resto del mondo, lo prende così casualmente, e ripeto, lo prende in una zona in cui tutto il mondo occidentale gli diceva di non andare, che non dovevano andare perché ampliavano, e dimostra anche che questi rastrellamenti casa per casa, facendo saltare palazzi, sono necessari, perché è così che è stato trovato Sinoir, e non con, se lo avessero ucciso dentro un tunnel con un colpo di pistola sarebbe stata una storia diversa. La storia raccontata in questo modo è una storia che così, insomma, agevola la versione di questo anno di Israele. Abbiamo fatto bene, e ogni nostra mossa a Gaza era una mossa necessaria. La deposito, non perché la faccia mia, non sono un dietrologo, però insomma è giusto che gli ascoltatori capiscano che c'è qualche dubbio, ecco, soprattutto sui giornali stranieri c'è qualche dubbio. La questione invece sono scemenze, quella di dire vabbè, ucciso Sinoir, adesso è tutto fatto, restituiamo Gaza, perché c'è sempre il tema. Devo riconoscere Laura Boldrini, che è una sicuramente non filo Netanyahu, è una che pone in ogni sua dichiarazione la questione dei 101 prigionieri che rimangono, gli ostaggi che rimangono in loro mani. È possibile che metà o addirittura due terzi siano già morti, ma anche dei morti si possono restituire le salme. Ha detto ieri che le due cose vanno di pari passo.
Scusa Paolo, mi permetti prima di proseguire su questa linea di fare una precisazione, dato che qua le persone sono già scatenate, perché a volte io ve lo chiedo scusa a quegli ascoltatori che si lamentano, ma a volte qualcuno non è in grado di seguire il discorso. Allora, quello che è stato detto fino adesso è questo: ci sono dei dubbi sulla versione fornita da Israele, perché la versione fornita da Israele sarebbe di supporto a tutto quello che sostiene Israele. Quindi Paolo Mieli non ha detto che i rastrellamenti casa per casa sono necessari.
Letto sui giornali,
no, ma
carità.
Poi al di là della lettura è proprio il discorso che è completamente diverso. Nessuno ha detto che i rastrellamenti casa per casa sono necessari, nessuno ha detto che bisognava andare a Rafah, si è detto che la versione fornita da Israele, ci sono dei dubbi su questa versione proprio perché supporterebbe tutto quello che Israele ha detto fino a questo momento. Quindi semmai è un ragionamento che va contro quello che dice Israele, ok? Perché se no, qua se uno ascolta e non ascolta, se uno ascolta e non ascolta, scusa, perché poi mi arrabbio su queste cose. Prego, scusami Paolo, ti ho interrotto. Vai.
Ma guarda, precisazione quanto mai opportuna. Leggo sui giornali, leggo di questi dubbi, e sono dubbi contro Netanyahu, non sono dubbi a favore di Netanyahu, è chiaro, no?
Meno male.
Si mette in discussione la versione ufficiale dei fatti. Per adesso, oltre a centinaia di editoriali che fanno della filosofia su cosa sarà il futuro e così, e che non sto a leggere, il punto è questo. Venendo all'Italia, perché merita anche l'Italia, le due questioni poste a fianco della finanziaria, della manovra, che sono state l'apertura del centro albanese in centro in Albania per prendere i migranti e la legge che fa reato universale la gestazione per altri, sono messe in discussione in modo curioso, con delle discussioni anche qui trasversali. Partiamo dall'Albania. L'Albania c'è una parte d'Europa che è anche socialdemocratica, che la prende molto sul serio e che dice: non è vero, come dicono alcuni giornali, che sia Starmer, che è il capo del partito laburista inglese, sia Scholz, che è il capo del partito socialdemocratico tedesco, oltre che essere tutti e due primi ministri, l'hanno presa allo stesso modo, nel senso che Starmer è vero che ha mostrato interesse, Scholz non è vero, anzi ieri ha fatto una dichiarazione che ha detto che questa proposta albanese non lo convince. In compenso però ci sono i leader di Malta e Danimarca, Robert Abella e Mette Frederiksen, che sono socialisti, che invece la prendono sul serio. Che significa questo? Significa che c'è una parte del Partito Socialista Europeo che la prende in considerazione, e c'è anche una singolare spaccatura in Francia, dove mentre Macron ha detto una stupidaggine, non vuole, il capo del governo appena nominato, Barnier, e il suo ministro dell'interno Retailleau, la prendo sul serio. Oggi andranno a parlare con Matteo Piantedosi, vogliono saperne di più. Prenderla sul serio vuol dire fare come ha detto Ursula von der Leyen, e dire no, questa è una proposta, si possono fare anche in Kosovo, in altri posti che sono europei ma non europei, cioè non stanno dentro l'Europa ma sono vicini, controllabili, e quindi la proposta per adesso viene per metà almeno presa in considerazione dal fronte avverso, almeno che dorrebbe essere avverso a Giorgia Meloni. La stessa faccenda si può dire per la gestazione, per altri, dove una importante esponente del Partito Democratico, o meno che è stata del Partito Democratico, Anna Finocchiaro, presidente della Fondazione Italia Decide, che è stata ministro delle pari opportunità del governo Prodi e dei rapporti con il Parlamento del governo Gentiloni, stava nel PC addirittura dall'87, parlamentare, così dice insomma che questa legge va presa sul serio perché non si possono usare gli uteri delle donne come forni, usa questa parola. Adesso accade, forse senza accorgerci, ne replichiamo un'altra di schiavitù, quella delle donne usata come forni, e ci sono insomma altri esponenti politici della sinistra, la più dura, la più inflessibile si chiama Stella Zaltieri Pirola, ed è la segretaria nazionale di Arci Lesbica, quindi una donna, la quale è favorevole alla cosiddetta autoinseminazione, che prevede una sorta di accordo gratuito fra maschi gay e donne lesbiche, o fra gay ed etero alla fine di accedere alla generalità, nella quale dice: si parla tanto di famiglia queer, ma la famiglia queer, immagino di andare in posti all'estero e pagare una gestante, magari pure l'ovulo di un'altra, perché non vogliono l'identificazione della gestante con il bambino che sta per nascere, per poi portarlo in Italia. Questa è una pratica macchinosa, oltre che disumana, quantomeno per i bambini e per la madre. La mia associazione da tanti anni si batte contro la gestazione per altri, e ci dispiace che questa legge l'abbia fatta la destra, ne prendiamo atto, ma finalmente la GPA è reato universale in Italia. Significa che parte della sinistra anche qui si discosta da quello che è l'atteggiamento ufficiale della Schlein, comunque del Partito Democratico. Tempesta in casa, tempesta, insomma sarà tempesta del weekend, non ti sto a dire il weekend, oggi non lo faccio, di rimanere, anche perché finalmente è la prima volta che una grande notizia, quella di Sinuara, arriva di giovedì, e la possiamo leggere sui giornali venerdì, per cui questa volta non ti tormento. Ma in questo weekend si deciderà se Grillo deve restare o no come garante nel PD,
il Movimento 5 Stelle, ti confondi, caro Paolo.
Vabbè,
confondi le larghezze
sono
del
qua
campo.
Diffusi.
Confondi le larghezze.
Sono qua diffusi. Lo definisce parricidio e non te la sa far lunga. Insomma, l'unica cosa che mi è scocciata è che nelle elezioni dell'Emilia e dell'Umbria rimarranno quelli dei renziani, mentre invece in Liguria non rimangono. In Liguria la polemica è talmente dura che a Orlando il giornale gli ritira fuori, che mi pare eccessivo, un caso nel nel 2010 fallì l'alcol test superando sì. i limiti, insomma mi sembra eccessivo. Sì.
Francamente Paolo, però a testimonianza che il campo è larghissimo, ieri me l'hai girato tu quest'audio, vi faccio sentire questo passaggio audio di Orlando, appunto, via.
I quali possono operare secondo le regole di mercato e secondo trasparenza. Quella che non c'è stata in questi anni e quella che ha portato oggi a un'incertezza sulle concessioni che vedono un intervento del Consiglio di Stato caducare.
Sì. Vedono un intervento del Consiglio di Stato caducare, vedi che ormai parlano uguale.
La parola è introdotta da Conte, la caducazione, sì. caducare.
Senti, a proposito di caducazione, a proposito di caducazione abbiamo solo spazio per un ultimo punto. Ho visto che potrebbero caducare le concessioni dei circoli romani, questa cosa sta suscitando un'agitazione pazzesca dal ministro Abodi, tutti i VIP di Roma che si stanno scatenando, perché no, non so se hai visto.
Qua bisogna fare i complimenti a Francesco Becchis, giovane giornalista del Messaggero, bravissimo, che ha messo insieme la schiera di tutti coloro che stanno rivoltandosi da Abodi, ma ho visto tanti altri, per lasciare intatti i circoli romani e non fare applicare la Bolkestein a 900 centri sportivi dilettantistici. C'è, se non ho capito male, c'è anche la Serracchiani, però sì, che è del PD, però dice che sono stabilimenti molto particolari. Invece sì. Riccardo Zucconi, sì. che è un deputato lucchese che ha difesa degli stabilimenti balneari, dice no, se ce lo fate agli stabilimenti balneari lo facciamo pure ai circoli romani.
Vedi.
E siccome nei circoli romani sono iscritti in maniera trasversale parlamentari o esponenti sì. dei più vari partiti di destra e di sinistra, c'è la rivolta dei circoli romani,
sì.
ci sarebbe anche il caso delle molestie sessuali ai corsi universitari, corsi per diventare giornalisti, ma questo ne parliamo la prossima settimana.
Sì, c'è sono stati raccolti dei dati negli ultimi 10 anni e il livello
sono dati impressionanti, perché io ho visto le domande che gli facevo. Voi con queste gonnelline mi provocate, dice a due studentesse un formatore della scuola di giornalismo di Perugia. Non ti piaccio o non ti interessa il sesso? Domanda un redattore alla sua stagista. Le donne non sono fatte per questo mestiere, però per te possiamo una alle scuole di giornalismo di Milano. Insomma, ci sono una sfilza di domande. Io l'articolo l'ho letto sul Fatto Quotidiano, ma ci sono anche su altri giornali. Nel formare i giornalisti si comincia a fare delle domande un po' strane alle aspiranti giornaliste
si
donne
comincia.
Però ti ripeto,
tutto
questo la prossima settimana non possiamo andare avanti.
Beh, certo, direi proprio
tutta
no.
l'ora se non avvertendo gli ascoltatori. Grazie
prima. Ciao Paolo, buon fine settimana, ci sentiamo lunedì.
Ciao.
24 mattino.
Le riserve idriche in Sicilia sono circa il 25% dei volumi invasabili. In Basilicata, la più grande diga in terra d'Europa, quella del Monte Cotugno, trattiene l'11% della capacità d'invaso. In Puglia, nei serbatoi della Capitanata, restano meno di 40 milioni di metri cubi d'acqua. Avete capito di cosa parliamo? Naturalmente della siccità, che continua ad affliggere il Mezzogiorno in maniera drammatica. Per darvi un'idea, in Basilicata, a Potenza, nei 28 comuni che ci sono intorno, l'acqua verrà erogata, anzi verrà interrotta l'acqua dalle 18:30 di sera, e adesso vi consegno il dato, dalle 18:30 fino alla mattina alle 6:30, cioè per 12 ore non c'è l'acqua nel capoluogo di una regione italiana. Questo è il quadro che sta creando problemi a tutto il tessuto sociale ed economico del Mezzogiorno, come ha detto Francesco Vincenzi, il presidente dell'ANBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari, che è in linea con noi. Vincenzi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Un impatto che inizia a essere devastante, mi pare.
un impatto devastante che sta condizionando, o meglio condannando, quelle comunità a dover fare delle scelte, come questa ad esempio drammatica di razionalizzare l'utilizzo dell'acqua. Ma purtroppo non è solo questo l'effetto della siccità. L'effetto della siccità vuol dire che anche non stimoliamo e non promuoviamo quegli investimenti che potrebbero aumentare la capacità del Mezzogiorno di dare delle risposte sia dal punto di vista sociale ed economico. Poi peggioriamo quella che è la situazione ambientale, perché la mancanza di siccità sì è un problema economico, ma stiamo purtroppo vivendo e vedendo che stiamo cambiando quello che è il paesaggio, la storia del nostro territorio. Oggi la Sicilia, abbiamo dei territori che assomigliano più ad alcune aree dell'Africa, del deserto dell'Africa, piuttosto che il paese, che del nostro paese. Quindi dobbiamo veramente fare una riflessione importante, perché crediamo che questo, su questo incida molto quella che sarà la nostra capacità sulle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici.
Sì. Qua scontiamo un ritardo mostruoso nelle opere che andavano fatte per sistemare tutto questo, e un ritardo mostruoso anche, Vincenzi, nei lavori che andavano fatti per evitare le dispersioni, tutto si mescola, mi pare di poter dire.
Purtroppo si è dimenticato nel nostro paese la parola prevenzione, e oggi stiamo pagando le conseguenze di una mancata prevenzione da oltre 50 anni. Il paese si è occupato di tutt'altro, e oggi purtroppo sul tema dell'acqua abbiamo bisogno di accelerare e soprattutto di mettere a terra, di riuscire a far capire non solo all'Italia ma anche all'Europa che i cambiamenti climatici ci pongono di fronte una sfida epocale. Un piano Marshall dell'acqua è necessario per riuscire a garantire non solo l'economia di questi territori, ma la persistenza della popolazione su alcuni territori. Ma lo stesso vale anche per il dissesto idrogeologico, perché l'Italia oggi è spaccata esattamente in due: un territorio che sta soffrendo in modo drammatico la siccità da oltre quasi due anni di mancanza di pioggia, e dall'altra parte una quantità di acqua che crea dei danni irrevocabili.
Certo, scrive un ascoltatore: da noi in Irpinia non avere l'acqua di sera è la normalità a causa delle condizioni pessime dell'acquedotto. Perché, mi scusi Vincenzi, noi possiamo ragionare sul cambiamento climatico quanto vogliamo, ed è giusto farlo naturalmente, l'adattamento, tutto quello che vogliamo, i grandi piani, perché il clima sta cambiando e ci troviamo sempre più spesso di fronte a fenomeni di questo genere. Poi però in realtà c'è un problema infrastrutturale base di questo paese e soprattutto del Mezzogiorno che è impressionante. Cioè in Sicilia c'è una dispersione del 50% dell'acqua.
Ah, purtroppo è questa la mara verità, ed è per questo che abbiamo bisogno di infrastrutturale, passando da una manutenzione straordinaria di tutte le reti. Poi anche da tutto quello che è il tema veramente di creare una rete di invasi che ci permetta, con magari riempimenti pluriennali, di avere la disponibilità dell'acqua anche in quei momenti dove purtroppo, ahimè, rimaniamo molti molti mesi senza pioggia. Guardate, la Cassa del Mezzogiorno negli anni 70 l'ha fatto questo, pensate, alla Sicilia, alla Sardegna, a oltre 2 miliardi di metri cubi di acqua da trattenere, e gli permette di non avere pioggia per un bel periodo di tempo e accusare meno danni rispetto ad altri territori. Dobbiamo riprenderci questa capacità, però avete ragione, abbiamo bisogno anche di fare quella manutenzione minimale che rimette in sesto queste perdite, perché non è più possibile una risorsa così importante, va bene, perderla in queste quantità.
Mi scusi, chiede un ascoltatore giustamente, ma il PNRR?
Il PNRR si stanno realizzando. Noi come mondo dei consorzi di bonifica non trattiamo l'acqua, la distribuzione dell'acqua civile, ma ci occupiamo dell'acqua irrigua, e per quanto riguarda il mondo dei consorzi di bonifica stiamo rispettando tutti quelli che sono gli obiettivi, stiamo spendendo oltre 2 miliardi di euro sul tema della resilienza irrigua, quindi sulla capacità anche dell'agricoltura, passando dalla realizzazione di nuove reti che ci permettono di risparmiare notevoli quantità di acqua e anche il ripristino di alcuni vasi. Nel PNRR non era prevista la costruzione di nuove opere, quindi stiamo semplicemente ripristinando e ammodernando le opere esistenti.
Francesco Vincenzi, presidente di ANBI, Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari, grazie e buona giornata. Una pausa e poi parliamo, non so se vi state per muovere sui mezzi pubblici stamattina, o se vi siete già mossi, come siete messi, però oggi c'è sciopero.
24 mattino.
Dunque, oggi c'è uno sciopero dei mezzi, dopo che domenica del trasporto pubblico locale, dopo che domenica c'è stato uno sciopero che ha riguardato invece le ferrovie, proclamato dal sindacato Alcobas. con, tra le altre cose, per un piano di investimenti, assunzioni, per i salari e poi contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero. C'è anche questo all'interno delle motivazioni. Da settembre oggi, il 5 settembre, sciopero di 24 ore del personale delle imprese che svolgono attività di trasporto merci ferroviarie. L'8, sciopero del personale delle imprese che svolgono attività ferroviarie di trasporto passeggeri. 9 settembre, trasporto pubblico locale. 19-20 settembre degli scioperi a livello locale, 27-30 settembre stop del trasporto pubblico sempre a livello locale, 12-13 ottobre lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane, con ovviamente la percezione da parte degli utenti che sia un po' troppo. Paolo Abbellocchi è presidente della commissione di garanzia sciopero, è docente tra l'altro di diritto del lavoro all'Università di Teramo. Professoressa Abbellocchi o presidente Abbellocchi, dipende come preferisce essere chiamata. Buongiorno.
Bellocchi
va benissimo, perfetto, benissimo. Allora, senta, la prima domanda riguarda la percezione che hanno i cittadini, che poi non è una percezione, nel senso che c'è una certa frequenza di conflittualità nel mondo del trasporto pubblico locale. C'è, innanzitutto le chiederei un po' di numeri e poi quali interventi della Commissione possono attenuare questi disagi?
Allora, innanzitutto buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Lei ha detto bene, a volte è una questione di percezione. Ho visto la presentazione che ha fatto prima del mio intervento e ha detto: attenzione, non vi muovete, state attenti, oggi c'è uno sciopero dei trasporti, e ha citato esattamente il sindacato proclamante AL Cobas, che sarebbe Associazione Lavoratori Cobas. Ecco, vede, questo sciopero è stato proclamato come nazionale e noi come commissione l'abbiamo valutato come sciopero nazionale, però in realtà si tratta di una sigla sindacale che ha un discreto successo, una presenza operativa esclusivamente nell'area di Milano, quindi nessuna delle organizzazioni territoriali che dovrebbero dare la comunicazione alle aziende per attivare i servizi minimi garantiti l'ha fatto, perché appunto il sindacato in questione, ancorché proclami scioperi nazionali, in realtà è un sindacato locale, sicché i disagi probabilmente saranno circoscritti nell'area del milanese o giù di lì. Preciso anche che noi come commissione abbiamo una serie di dati storici sulle precedenti azioni di sciopero proclamate dallo stesso sindacato, che ci consentono di fare delle previsioni che non sono certo certezze matematiche, ma sono abbastanza attendibili. Quindi ci tengo molto, anzi sì, anche la commissione si sta molto impegnando affinché l'informazione non generi allarmismi inutili. Cioè, nello sciopero certo di oggi il trasporto pubblico locale andrà avanti dappertutto, tranne appunto nell'area milanese. Se qualcuno dei nostri ascoltatori ha tempo e voglia, si guardi il sito dell'ATM di Milano, in cui c'è una serie storica di dati con tutti i sindacati proclamanti, e questo sindacato nel caso di specie ha un discreto successo, quindi diciamo ha un appeal meramente territoriale. Quindi non certo mi sento di dire che oggi il trasporto pubblico locale va bene dappertutto, dovrebbe essendo andare, almeno qui a Roma, una giornata piovosa
dovrebbe andare bene. Allora vediamo, lo vedremo naturalmente nell'arco della giornata.
Certo,
ci fidiamo,
lo vedremo,
di lei,
però le adesioni non ci sono state, a Roma non si sciopera, a Napoli non si sciopera, quindi sì. Questo è
certamente. Allora, c'è però un tema di conflittualità forte in questo settore, Presidente, oppure no?
Esattamente, questo ha centrato il punto. Questa, chiamiamola così, effervescenza conflittuale è legata al fatto che sono in corso le trattative per il rinnovo del contratto nazionale di categoria, sia per il trasporto pubblico locale sia per il trasporto ferroviario, e quindi il contratto è scaduto, sono in corso le trattative, sono ovviamente trattative complesse e faticose, e quindi questo ha determinato un ricorso più frequente del solito all'arma del conflitto. Come vede, nella motivazione, nella proclamazione di oggi dello sciopero non c'è il rinnovo del contratto, un po'
no,
cioè motivazioni molto, insomma, molto ampie, amplissimo raggio, la guerra, il salario minimo, le armi all'Ucraina, e però ecco, in generale l'incremento del conflitto nel settore trasporti diciamo in questo anno 2024 deriva dalle trattative in corso per il rinnovo del contratto.
Quindi fondamentalmente c'è questo elemento in questa
sì, conflittualità. C'è questo elemento, poi in genere quando si chiudono i contratti nazionali di categoria, ecco, questo tipo di conflittualità ovviamente viene a mancare, fermo restando che il settore del trasporto, soprattutto del trasporto pubblico locale, attraversato da un'enorme frammentazione sindacale. Adesso
la volevo portare proprio su questo, perché nel suo racconto iniziale, nella sua spiegazione iniziale, no, di questo sindacato che è presente soprattutto a Milano.
Abbiamo parlato di questo.
È il punto che trovo interessante, cioè la grande frammentazione sindacale che rischia di creare anche, se vuole, degli effetti annuncio come quello che abbiamo fatto noi, ma se consente.
Però sta all'informazione non fare gli effetti annuncio, perché poi sono scioperi che hanno un impatto trascurabile a livello nazionale.
Siamo per certi versi incolpevoli. Questo si presenta come un sindacato nazionale. Lo sciopero è nazionale, quindi che dobbiamo fare noi?
È vero, lo sciopero è nazionale, però non sono pervenute adesioni delle strutture di categorie territoriali, perché probabilmente non ne hanno neanche, questo non lo so, e quindi tranne nell'ATM di Milano, in cui effettivamente ci saranno dei disagi, anche perché ha una discreta percentuale. Ho visto tutte le serie storiche di dati che sono molto interessanti, perché poi nella disciplina di settore, nel trasporto pubblico locale, proprio per fornire anche all'utenza un'informazione più qualificata, insomma, facciamo un monitoraggio dei dati di adesione. Certo, le ripeto, non è che sono certezze matematiche, perché poi magari una pretesa molto coinvolgente poi porta dietro un numero gigantesco di lavoratori, però insomma, qui parliamo della guerra, salario minimo,
La legge che regola gli scioperi nei servizi essenziali è del 90, poi è stata ritoccata nel 2000, secondo lei avrebbe bisogno di un tagliando oppure no? Che idea si è fatta?
Guardi, come tutte le leggi ha bisogno di un tagliando, qualche ruga la mostra, però non è facile intervenire in questa materia, e soprattutto la commissione di garanzia può dare input, suggerimenti, basta leggersi le relazioni annuali di tutti coloro che mi hanno preceduti, però modifiche legislative competono ovviamente al legislatore.
Quali sono i suggerimenti principali secondo lei che può dare la commissione?
Ma guardi, la commissione nell'ambito dei propri poteri, nei nostri poteri, io direi che l'unico suggerimento è quello veramente di concentrarsi su un'informazione più corretta. È inutile allarmare gli utenti quando non c'è pericolo. Per il resto, le riforme legislative, abbiamo ciascun sindacato la possibilità, come constatiamo oggi, di proclamare scioperi nazionali che poi di fatto vengono amplificati e poi ottengono una visibilità mediatica del tutto superiore e sproporzionata rispetto al loro effettivo impatto.
Sì, ma quindi mi scusi, non sarebbe il caso di consentire, per esempio, a sindacati che hanno una rappresentanza prevalentemente locale di proclamare solamente scioperi dove sono effettivamente presenti?
Se per statuto il sindacato ha un'impostazione nazionale e proclama uno sciopero nazionale, qui invece possiamo veramente lavorare sull'informazione, perché insomma, al di là della proclamazione, delle quali noi ci occupiamo di documenti, non voglio dire di fogli di carta, però questo è, e però poi appunto processando tutte queste serie storiche di dati e verificando poi i dati di adesione, che ovviamente avremo stasera, domani, e quindi verificheremo un po' l'impatto reale di questo sciopero. Ma noi non sa, qui c'è poi la libertà sindacale, il diritto di sciopero, un diritto costituzionale. Davvero entriamo in un terreno minato.
Va bene, allora io la ringrazio. Ringrazio la presidente della commissione di garanzia sugli scioperi, la commissione di garanzia sciopero, Paola Bellocchi, per essere stata con noi. Aspetteremo comunque dunque informazioni dalla commissione di garanzia. Faremo più attenzione alla rappresentanza locale dei sindacati, anche se noi possiamo entrare là dentro e capire la LA Cobas quanti iscritti ha a Milano o quanti iscritti ha da qualche parte, ci faremo più attenzione. Che dobbiamo dire? Abbiamo ricevuto una bacchettata e ce la prendiamo. C'è il GR, ci risentiamo lunedì mattina alle 6:30. Ciao.